One Podcast.
Il 12 settembre 1953 Linda King si recò da George White alla base di Bedford Street a New York. L'aspirante attrice pensava di essere accolta come ospite e amica. Non sapeva che White non aveva amici, ma solo soggetti. Gente che drogava e i cui nomi finivano nel suo diario. La CIA esigeva dati sugli effetti dell'LSD rifilata a persone ignare. L'uomo deputato a farlo? George White. White e Linda chiacchierarono. Lui le preparò il drink standard: gin, ghiaccio e uno spruzzo di acido. Trascorse un'ora e Linda si ritrovò a vagare per le strade di New York e per dimensioni di cui non aveva mai sospettato l'esistenza. White non la seguì, non seguiva mai nessuno, non provava curiosità. Gli interessavano solo gli effetti a breve termine. Quel che avrebbero fatto dopo ore, giorni o settimane o anche anni, non lo riguardava. Quando Linda King si arrampicò sul tetto del suo palazzo quella notte, con l'idea di buttarsi di sotto per l'acuta disperazione, White non c'era. Era a casa e dormiva. Ma c'era qualcuno disposto ad aiutarla. Si chiamava Albertine. Gli amici la chiamavano Tin o Tini. Faceva la buyer per i negozi di New York. Era amica di Linda. Si recarono entrambe a Lenox Hill Hospital, con Linda in preda all'isteria e Albertine che tentava di calmarla.
Andrà tutto bene, tranquilla.
George, ha fatto qualcosa. Mi ha dato qualcosa. Cosa mi ha dato?
Ora controlleranno. Dai, dai, entriamo.
In ospedale Linda non riusciva a spiegare cosa le fosse successo, ma credeva di essere stata drogata. L'effetto ci mise parecchio a esaurirsi e mentre le ore passavano, Linda non faceva che dire a chiunque che un uomo chiamato George White le aveva fatto qualcosa. Dovevano ricordarsi il nome: George White, 81 Bedford Street. George White. Albertine era in disparte, passiva. Voleva aiutare la sua amica, ma era a disagio per quella nenia. George White qui, George White là. Che qualcuno trovi George White. Albertine avrebbe saputo dove trovare George White, perché era sua moglie. Io sono Antonio Gerardi e questo è Operazione Midnight Climax, capitolo 4, Acque Ignote.
Prima parte, amore e matrimonio.
Albertine e George White si erano sposati nel 51, prima del suo trasloco a New York. Lui era al terzo matrimonio. Era stato sposato brevemente nel 1933. Divorziò dalla prima moglie, Genevieve, dopo un solo anno. Incompatibilità. Nel 40 sposò la seconda moglie, Ruth. Lei lo lasciò quando lui fu mandato all'estero. Non erano stati una coppia felice. Con tutta la sua spavalderia, la caccia agli spacciatori e le sparatorie che l'avevano visto coinvolto, White si rammolliva di fronte a Ruth. Lei lo maltrattava, lo insultava per il suo peso, gli dava del bifolco. Per questi affronti avrebbe covato rancore per tutta la sua vita. Ma Albertine era diversa. Non vide in lui rude piedi piatti. Lo considerava bravo nel suo lavoro, capace, puntuale. Le piaceva la puntualità. Le piaceva quando la sua foto finiva sui giornali dopo i grossi arresti. Le piaceva che lui avesse letto e viaggiato, anche se aveva lasciato cadaveri lungo la strada. E poi aveva amici potenti, come il candidato a sindaco Rudolph Alley, che una volta aveva promesso a White di farlo sovrintendente della polizia di New York. Per White, Albertine rappresentava uno scalino in più sulla scala sociale. Era una buyer d'abbigliamento, conosceva la moda ed era sempre splendida. White amava portarla fuori e metterla in mostra. Così godeva dell'ammirazione degli altri uomini e a volte non se la prendeva se andavano oltre. George e Albertine erano scambisti, una coppia che non se la prendeva se uno o entrambi finivano a letto con terze o quarte parti. Non era certo lo scambismo dell'era di internet, in cui lo scambio di partner tramite app non farebbe certo notizia. Erano gli anni 50, quando il sesso in America era ancora tabù. Alfred Kinsey aveva fatto scandalo pubblicando un libro sul sesso nella vita americana. Il primo numero di Playboy era dietro l'angolo, ma mentre il nudo era tollerato, andare oltre costituiva un problema. I film porno erano chiamati per soli uomini. Se volevi guardare dei tizi fare sesso, dovevi conoscere qualcuno che tirasse su un lenzuolo e montasse un proiettore 35 mm. White era nel posto giusto e al momento giusto. Se fosse vissuto nel Midwest sarebbe stato cacciato, ma nel Village non c'erano problemi. Era il tipo di ambiente in cui potevi raccontare senza pudore che insieme a tua moglie ti eri goduta la compagnia di un'altra coppia. Così sviluppò una terza identità che si aggiungeva all'agente della narcotici, George White e a Morgan Hall. Allo scambista non diede un nome. Forse era il vero sé, quello che non doveva tenere nascosto il suo lavoro, il distintivo e l'LSD. Nel Village di White si poteva diventare chiunque si volesse. Lui voleva essere più di un semplice scambista. Ambiva la perversione. Uno dei primi amici di White in città fu John Alexander Kutz, che fan conoscevano come John Willy. Artista e fotografo feticista, Willy raffigurava le donne con tacchi e corsetti, legate in pose fantasiose. Pubblicava anche una rivista dedicata a questi contenuti, chiamata Bizarre. Come molte riviste per adulti dell'epoca, in Bizarre non era raffigurato del vero sesso e neppure del nudo, eppure le autorità la consideravano depravata e immorale. Willy voleva evitare azioni che potevano mettere in allarme le autorità e in pericolo la rivista. Ma era un gioco pericoloso. Gli editori di questi materiali erano sempre oggetto dei raid delle autorità. Libri e riviste sequestrate finivano al congresso. Leggere queste riviste, e figuriamoci pubblicarle, non era cosa di cui vantarsi. Menti simili tendono a unirsi. John Willy pensava che potesse essergli utile un amico in grado di tenere alla larga quelli della buon costume, e George White apprezzava che Willy fosse in un ambiente di cui voleva far parte. Presto John Willy presentò a White un uomo altrettanto affine e interessante. Viveva a soli tre isolati e si chiamava Gil Fox. Come White aveva un alter ego, anzi ne aveva molti. Uno era Dallas Mayo, un altro era Paul Russo e infine Kimberly Camp. Con tali pseudonimi, Fox scriveva romanzi erotici con titoli come Un tocco di depravazione oppure I guai di una rossa. Molte erano storie lesbiche. Si trattava per l'epoca di un grandissimo tabù, al punto che Fox non aveva molto materiale a cui ispirarsi.
Guardavo vecchi film e immaginavo due donne al posto di un uomo e una donna, ripensando la scena in chiave lesbica. Poi guardavo delle scene dal Late Show, le trascrivevo e le mettevo in una scatola. Per il mio libro estraevo le idee dalla scatola.
Ma non era questo l'unico modo in cui Fox pescava le idee. Con sua moglie Pat condivideva quello che potremmo definire un matrimonio poliedrico. A volte saltavano nel letto di qualcun altro, insieme o separati. Pat in particolare gli raccontava i dettagli dei suoi incontri con altre donne. Ma Fox traeva ispirazione anche da amici, come George White.
Sai, mi piacciono i tacchi alti. Tanto. Una donna coi tacchi alti è qualcosa di speciale. Pensi che potresti scrivere una scena con due donne in tacchi alti.
Libri di questo genere venivano spesso venduti da librerie della mafia e anche per questo la polizia era sempre in allerta. Ma i libri di Gill e le riviste di Willy non erano il solo modo per White di darsi al feticismo. Albertine sapeva della sua passione per stivali e tacchi alti. White ne aveva riempito un intero armadio, a beneficio di Albertine e per il suo piacere. Stando a Gill, che ben conosceva la vita privata di White, una delle cose che preferiva era prendere un paio di stivali a tacco alto e allacciarli accuratamente per Albertine. La moglie di Gill, Pat, aveva invece istruito Albertine in altre pratiche, come le sculacciate. Quando White cercava qualcosa di decisamente più estremo, optava per la compagnia di una professionista. Una volta invitò Gill e Pat in un albergo. Quando arrivarono lo trovarono in mutande legato al letto. Accanto c'era una dominatrix che faceva schioccare una frusta sul suo ampio fondoschiena. Ovviamente indossava tacchi alti. White aveva vissuto due matrimoni ben poco soddisfacenti e stava recuperando il tempo perduto. Il Village era il luogo in cui poteva darsi a tutto ciò che lo divertiva. Era come un campo giochi. In fondo quelle divagazioni sessuali erano cose innocue. Gill e Pat Fox consideravano George ed Albertine menti a loro affini. Condividevano certe piccole perversioni. Le due coppie si fidavano l'una dell'altra, ma Gill e Pat non sapevano che George lavorava per la CIA. Non sapevano proprio nulla del suo lavoro extra e non ebbero sospetti quando lui li invitò a bere un drink. Gill conosceva White, sapeva che era un alcolista. Preferiva il gin, ma non era schizzinoso. Iniziava sempre a bere al mattino e continuava per tutto il giorno. È un elemento importante. Uno che conduce un esperimento per la CIA con potenti droghe allucinogene sarebbe almeno tenuto alla sobrietà, cosa che White non poteva garantire. Quanto era grave il problema di White? Tanto. Quando la narcotici lo incaricò di indagare su un traffico di eroina in Turchia, svenne ubriaco di fronte a un sospettato mentre era sotto copertura. Il criminale gli frugò nelle tasche e trovò il distintivo. White salvò la pelle per un pelo. Passarono anni e White non perse le sue cattive abitudini. Era probabilmente ubriaco la notte del 28 novembre 1952, quando accolse i Fox nel suo appartamento. Conosciamo la data perché era sul suo diario. Per lui era un'occasione speciale. Stava per portare in acque ignote l'esperimento con l'LSD.
Seconda parte. Cena e festa.
Gill e Pat Fox raggiunsero White nel suo vero appartamento, non in quello di Morgan Hall. Qui incontrarono Kay Jurgensen. Kay era un professore di recitazione e costituiva una presenza anomala nel mondo di White. Il suo giro d'amicizia includeva infatti criminali, informatori, scambisti, ma ora anche docenti. Tutti quanti trovavano qualcosa di seducente in lui. Per i criminali, fraternizzare con un poliziotto li faceva sentire importanti. Era come dare una sbirciata all'altra sponda. Per i membri rispettabili della società era invece l'opposto. White sembrava inquietante e imprevedibile, ma il pericolo non lo coglievano finché era troppo tardi.
Benvenuti! Pat, sei splendida! Come procede la grande opera, Gill? Dai, venite a conoscere i Jurgensen. Tini sta preparando la cena.
Mentre i Fox chiacchieravano con Kay e Joe Jurgensen, White si occupava del bar. Una cosa che Gill notava spesso era che a White piaceva preparare due caraffe di martini. Una tutta per sé, destinata a entrare in guerra contro il suo fegato, e l'altra per gli ospiti. Ma le due caraffe servivano anche a un altro scopo. White voleva tenerle separate per poter aggiungere alla seconda un piccolo extra e dare il via all'esperimento.
Da bere per tutti! Forza! La ricetta è mia!
I I White, Fox e Jurgensen diedero il via alla festa. Bevevano, ballavano, parlavano dei preparativi per il giorno del ringraziamento. Discutevano delle vacanze estive, di New York, del loro futuro. Poi si pigiarono tutti in una macchina e guidarono per il Lower Village. Gil notò che stava nevicando e ammirò i fiocchi lievi, ma poco dopo smise di sorridere. La neve era bella, forse la più bella che avesse mai visto, ma c'era qualcosa di strano. Stava cambiando colore. La neve si illuminava, passando dal blu al verde al giallo. Gil guardò sua moglie che manteneva un'espressione di tranquilla incredulità. Poi guardò Joe Jurgensen, che stendeva le braccia di fronte a sé come una ballerina classica. Joe disse più tardi di aver visto un paio di eleganti guanti da teatro comparire nell'aria. White, essendosi fatto un pieno di martini, guardava il tutto come il cappellaio matto che ha dato una festa. Gil, che si godeva una tempesta di neve in una notte serena, e Pat, che se ne restava tranquilla. Kay e Joe, invece, sembravano nervosi. Pensarono che sarebbe stata una buona idea infilarsi in un bar di lesbiche, ma Pat e Joe iniziarono a dar fuori di testa. Volevano tornare a casa. La notte sarebbe giunta a una ben misera conclusione. Cosa ne avrebbe ricavato la CIA? La reazione di due coppie medie all'LSD? E cosa fece White? Riportò il fatto a Sidney Gottlieb o lo tenne per sé? Nessuna di quelle persone apparteneva al target che interessava al suo capo. White era tenuto a drogare solo criminali e spostati, evitando il rischio di venire scoperto e denunciato. Insomma, era un vero soldato della Guerra Fredda o stava agendo solo per un suo divertimento? Quanto alle conseguenze, quella notte White apprese due lezioni. Kay e Joe Jurgensen, professionisti educati ed elevata condizione, erano furibondi. Capirono che White li aveva drogati e rifiutarono di perdonarlo per quella che lui considerava una semplice bravata. Joe si sentì violentato e il matrimonio con Kay non sopravvisse all'evento. Divorziarono pochi anni dopo. I Fox erano un'altra storia. Anche loro erano arrabbiati con White. Aveva tradito la loro fiducia, ma si ritenevano pensatori liberi, non omologati alle convenzioni. Gil sfidava la morale con le pubblicazioni erotiche e Pat era una fan entusiasta dello scambismo. In un'altra città, in un'altra vita, forse sarebbero andati alla polizia, ma nel Village degli anni 50 l'LSD faceva quasi parte dello stile di vita. Contrariamente agli Jurgensen, decisero di restare nell'orbita di White. In realtà fecero anche di più. Aiutarono White ad allargare il suo bacino di soggetti. E questa volta le conseguenze sarebbero andate ben oltre la neve in Technicolor. Elliot e Barbara Smith si erano sposati nel settembre del 1950. Lui era dirigente alla Smith Machine Company, azienda di famiglia. Dopo la nascita della loro figlia, Elliot convinse la moglie a traslocare al Village. Lui era fortemente attratto da quanto si diceva del quartiere, circa la socializzazione e il sesso. Elliot voleva lo scambio. Elliot era già stato uno scambista prima di sposarsi. Con la fidanzata di allora aveva condotto una partita a quattro con i Fox. Ora voleva riprovarci coinvolgendo la moglie. C'era però di mezzo una figlia e la cosa pareva inattuabile. Non era certo facile procurarsi l'occasione. Gil presentò Elliot a White. I due strinsero amicizia. Ma chi davvero impressionò Elliot fu Albertine, una donna brillante e stilosa. White lo notò. Notava sempre quando gli uomini ammiravano sua moglie. Così fece intendere a Elliot che loro erano aperti a qualsiasi divagazione. La prima volta che Elliot e Barbara andarono all'appartamento di White, mostrò loro l'armadio delle scarpe. Tacchi di ogni colore, misura e tipo, dalle basiche décolleté agli elaborati stivali stringati con i quali Albertine si pavoneggiava per White. Era lo scrigno del tesoro di White. Lo mostrava a pochi eletti. Insomma, Elliot gli piaceva, ma gli piaceva soprattutto Barbara. L'alchimia dello scambismo è complessa. C'entrano la volontà della coppia e il desiderio del singolo. Elliot voleva Albertine, con o senza tacchi. Albertine era attratta da Elliot. White era attratto da Barbara. Ma a Barbara non piaceva White. E qui cascava l'asino. White non faceva mai a tutti la stessa impressione. C'era chi trovava attraente la sua aria da cattivo ragazzo, ma Barbara no. In altri casi non ci sarebbero stati problemi. Le coppie avrebbero socializzato e poi Elliot e Albertine si sarebbero apartati. Ma il rifiuto era una cosa che a White non andava giù. Era stato rifiutato dalla prima moglie, dalla seconda moglie e infine dall'FBI.
La personalità di George White, l'approccio e l'immagine non sono adeguati agli standard dell'FBI.
A questi vecchi rifiuti White non aveva potuto reagire, ma le cose erano cambiate. L'11 gennaio del 53, poche settimane dopo quella serata, George e Albertine invitarono Barbara. Solo Barbara, perché Elliot era via per lavoro. Lei accettò l'invito ma portò con sé la piccola Valerie, che aveva solo 20 mesi. All'appartamento li raggiunse qualcun altro, un'amica di nome Clary Stein, che lavorava per Albertine. La sua principale le piaceva molto, ma White le metteva paura. Gil Fox non avvertì Elliot e Barbara del rischio che avrebbero corso con White. Quello che portava i suoi ospiti a vedere neve colorata d'estate. Nell'appartamento Barbara mise a dormire Valerie e iniziò a parlare con Clarice e Albertine del business della moda. White preparava due brocche di martini per sé e per gli ospiti. Iniziarono a bere. Barbara si limitò a un bicchiere per via della bambina. Ci vollero 15 minuti perché iniziassero a ridere. C'era qualcosa di buffo. Barbara, Clarice e Albertine ridevano istericamente, senza controllo, come se il protossido d'azoto fosse stato pompato nella stanza. Le bevande traboccavano dai bordi dei bicchieri. Dalla culla Valerie guardava la mamma che le sembrava di buon umore. Ma ora ricordiamo ciò che Albert Hoffman aveva detto dell'LSD e dei pericoli che presentava, soprattutto se somministrata al di fuori di un ambiente altamente controllato.
Il pericolo di una reazione psicotica è assai maggiore se l'LSD viene somministrata a chi ne sia ignaro. Le condizioni per un effetto positivo dell'LSD risiedono nell'ambiente dell'esperimento. Le persone presenti, la loro apparenza, i loro tratti.
Barbara, non hai una bella cera. Stai bene?
Anche l'ambiente acustico ha un'influenza. Piccoli rumori possono costituire un tormento. L'LSD tende ad amplificare lo stato psichico del momento. La felicità può salire fino all'estasi. Una depressione, scivolare nella disperazione. È pericoloso prendere l'LSD in uno stato disturbato o infelice, o se si prova paura. La probabilità che l'esperimento finisca in un crollo nervoso è piuttosto alta.
Ma che diavolo?
Prima che Barbara potesse dire altro, bussarono alla porta. Era Francine Kramer, collega di Albertine. Fu come il vento della realtà. Barbara e Clarice raccolsero in fretta le loro cose. Infine Barbara prese Valerie e s'avviò nella notte. Si trovò in un ambiente ostile, modellato sulle sue paure di giovane madre. Provò con una forza inconsueta quei sentimenti che accompagnano la nascita di un essere vivente, di cui si è responsabili. Un esserino vivo, nudo e indifeso.
Terza parte. L'intoccabile.
Clarice e Barbara presero vie diverse. Clarice giunse a casa e, ancora in uno stato di terrore, telefonò a White per sapere cosa l'avesse fatto.
Sì?
George, George, ho tanta paura. Che è successo?
Clarice, lo sai che ora è?
George, devo chiamare un dottore.
Riattacca ora. Va a dormire.
George. George.
Clarice chiamò ancora e ancora, chiedendo cosa le avesse dato e cosa potesse prendere per contrastarne gli effetti. Ogni volta White riattaccava. Ormai ne sapeva abbastanza. Non gli importava consolarla. Nel diario riportò solo 4 agghiaccianti parole.
Clarisse ha visto l'orrore.
Barbara giunse a casa con Valerie sana e salva. Non chiamò White e non raccontò a Elliot cosa le era successo. Ma è certo che quella notte avrebbe cambiato il corso delle loro vite. Barbara si fece sempre più distante e fu preda di attacchi di depressione. L'umore cupo che a volte provano le neomadri stava diventando qualcosa di molto più serio.
Elliot, devo dirti una cosa e devi promettermi di credermi. Penso che la mafia mi stia cercando.
La crescente paranoia mise a dura prova il matrimonio. Barbara si rinchiudeva in se stessa e temeva che il telefono fosse sotto controllo. Nel 58 ammise che sarebbe stato meglio entrare allo Stony Lodge Hospital, dove le venne diagnosticata una paranoia depressiva cronica. Disse di credere che Elliot stesse cercando di ucciderla. Il loro matrimonio non sopravvisse. Lei ed Elliot divorziarono e Valerie venne affidata ai genitori di lui. Una donna, una madre, una vita felice, venne sottoposta nel 1962 alla terapia dell'elettroshock. Nel frattempo, le ricerche più serie sull'LSD confermavano palesemente un fatto. La gente drogata, senza esserne consapevole, correva il forte rischio di reazioni avverse. Inoltre, non si poteva dire che si trattasse di effetti temporanei. Flashback traumatici potevano persistere per anni, ben oltre la durata delle allucinazioni. Ci volle davvero molto tempo prima che Elliot scoprisse cosa era accaduto nell'appartamento di George White quella notte del 53. A quel punto Barbara era già morta, dopo aver trascorso 20 anni in manicomio. Sappiamo che George White sentiva ben poca compassione per i suoi soggetti. Come aveva fatto con gli altri, aveva abbandonato Barbara ai suoi incubi. E Albertine, che aveva accompagnato Linda King in ospedale, condivideva con White l'indifferenza. Neppure a lei importava che i suoi amici fossero distrutti dagli esperimenti. Nel 2002 il giornalista Douglas Valentine intervistò Albertine. Era stato lui a rivelare per la prima volta le connessioni tra White e Fox. Albertine, come scrisse, era una donna dolce e dalle risposte misurate. Diceva di saperne ben poco delle attività della CIA. Ma quando Valentine menzionò Barbara Smith, cambiò faccia e iniziò a imprecare. Valentine riportò che Albertine aveva usato espressioni che avrebbero imbarazzato un portuale. La sua invettiva lo portò a pensare che lei doveva davvero essere stata la complice di White nel lavoro sporco. Tutti quelli che si erano fidati di George White ebbero reazioni diverse quando seppero di essere stati drogati. Barbara Smith si chiuse in se stessa, soccombendo alla paranoia. Clarice Stein chiamò White ripetutamente, trovandosi di fronte a un muro di disprezzo e indifferenza. Ma alla fine fece ritorno nella cerchia di White. In fondo era una dipendente di Albertine. Era più facile dimenticare l'accaduto che non crearsi problemi sul lavoro. I Jurgenson lo evitarono per sempre. Il fascino del suo lato oscuro si era fatto spaventoso. I Fox lo perdonarono, pur di restare suoi amici. Per chi abbia un minimo di senso morale, è sconcertante considerare l'atteggiamento di White e notare quanto potesse essere insensibile persino con chi gli era vicino. Ma grazie alla sua biografia inedita, possiamo capire qualcosa della sua etica.
Moralità? Per me è solo una parola che descrive le tendenze di un dato momento. Per i Navajo erano immorali i vecchi che pretendevano di sopravvivere quando non erano più in grado di prendersi cura di se stessi. Noi, che siamo morali, lasciamo i più vecchi ad arrugginire e a marcire in tetri ospizi.
La nostra morale non vede nulla di sbagliato negli omicidi pubblici, come la pena di morte, nelle leggi sul controllo delle nascite, che provocano povertà, negli strozzini e nelle banche con spese nascoste, nella brutalità della polizia, nei politicanti ladri e nella bomba atomica. Perché dovrei preoccuparmi di finire come immorale nel libro nero di qualcuno? È solo perché tempo fa ho spedito un po' di persone nell'Eden.
Ma intanto dov'era Sidney Gottlieb? Per il direttore della CIA, Alan Dulles, l'operazione era fondamentale per assicurare un futuro agli Stati Uniti. Ma per quella stessa operazione White era arrivato a coinvolgere nel suo sadismo una giovane madre e si stava consumando con sesso e alcol. Chi era consapevole di tutto questo? Era proprio Gottlieb. A forza di scambiarsi rapporti, i due si sentirono sempre più vicini. Appassionato di accessori in pelle, White regalò una cintura a Gottlieb per il suo compleanno. Poi gli fece un'altra sorpresa, in occasione di una sua visita a New York. Quando White svenne ubriaco sul divano, Gottlieb e Albertine si ritirarono in camera da letto, chiusero la porta e si godettero con comodo la libertà del village. Nella trappola era caduta anche la povera Linda King, l'attrice finita sul tetto del suo palazzo con l'idea di buttarsi di sotto. Albertine l'aveva portata in ospedale dove lei aveva pubblicamente incolpato George White. Lui non la spaventava. Voleva che tutti sapessero cosa le aveva fatto. Un agente di polizia del dipartimento di New York raccolse le sue dichiarazioni e lo stesso fece un addetto all'unità di salute mentale. La polizia avrebbe dovuto correre all'indirizzo di White, bussare alla sua porta, fare domande. Analisi tossicologiche avrebbero dimostrato che a Linda King era stata somministrata LSD. Scavando ancora, Barbara Smith, Clary Stein, Kay e Joe Jurgensen e innumerevoli altri avrebbero confermato la storia di Linda, cioè che White era in preda a una furia psichedelica. Questo poteva e doveva succedere. Ma Linda King non sapeva una cosa, che le autorità erano già state contattate dalla CIA con un semplice messaggio. Se fosse arrivato qualcuno lamentandosi di White, il rapporto andava strappato e dimenticato. Lui stava conducendo una missione autorizzata. Qualunque cosa fosse accaduta a Linda, non erano affari della polizia di New York. Decine d'anni dopo, un agente della CIA cercò il dossier di Linda King al Lenox Hill Hospital. Non esisteva. George White era più che pericoloso. Era intoccabile. Solo una cosa si sarebbe messa di traverso tra White, la CIA e la ricerca sul controllo della mente. Fu quando il gioco si spinse troppo lontano. Fu un volo da una finestra del decimo piano a mandare in frantumi la splendida vita di George White e a impedirgli di regnare ancora al centro della sua tela. Operazione Midnight Climax è un podcast condotto da me, Antonio Gerardi, con le voci di Pietro Ubaldi, Marcello Moranesi, Stefania De Peppe, Marcello Cortese, Matteo De Moiana, Ilaria Silvestri, Gianandrea Muià, Dario Agrillo. La serie originale I Heart è presentata da Noel Brown e scritta da Jack Rossen. La serie italiana è stata curata dallo studio Dream and Dream. Traduzione e direzione di Alberto Osella. Fonico di sala e mix Pietro Bozzini. Riprese per One Podcast di Fabio Amoroso e Luca Martinelli. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Una produzione One Podcast dalla serie originale I Heart.